tuo cellulare. Da dove vieni? Che cosa fai quando non stiamo
insieme? Scelti sconosciuti. Funziona così, la prima domanda la rivolgiamo all'ospite: come ti chiami e da dove vieni? Come ti chiami? Più o meno è un nome molto noto e conosciuto, è un nome che ha creato della provocazione anche, perché insomma la Valle Calanca ha visto una trasformazione pazzesca da quando questo nome è arrivato lì, un nome che però parte da un'altra valle, la Valle Leventina. Iniziamo proprio da lì, dalla Valle Leventina. Come ti chiami e da dove vieni, architetto? Buongiorno.
Buongiorno Rosy, buongiorno a tutti. Sono un ragazzo di campagna e arrivo da un paesino storico meraviglioso.
Che è Giornico.
Che è Giornico. Io volevo fare il quiz.
Scusa,
prima.
Scusa, no, spoilerato tutto.
Ed è uno degli ultimi lembi di macchia mediterranea, prima di inoltrarsi nelle gole del Piottino. Quindi è un luogo magico, intriso di storia, dove gli edifici che hanno più di 1000 anni sono degli edifici contemporanei, sono degli edifici che oggi ci insegnano come si costruisce. E dove io sono cresciuto, nel grotto dei miei genitori, a Giornico, e scappavo tutte le mattine dall'asilo per rifugiarmi a fuori dalla chiesa di San Nicolao, tra i vigneti, tra 3 cipressi stupendi che erano il mio missile che mi sparava in giro per il mondo, no? Quindi era un'infanzia straordinaria in un'epoca senza difficoltà, senza le preoccupazioni di oggi. La gente viveva negli anni 70 il miracolo ticinese, il miracolo svizzero, no? Perché si parla sempre dell'American Dream. In realtà l'American Dream l'avevamo anche noi, no? Lontano dalla infomania di oggi, che vede tutti allontanarsi dalle cose, da quelle cose che erano le cose naturali che ricerchiamo oggi, come la vendemmia, la mazza, no? L'agricoltura, tutti questi valori che oggi sono diventati un lusso. Che però una volta non lo erano, una volta erano parte delle cose della vita. E questa è la fortuna straordinaria di crescere in Svizzera, crescere in campagna e crescere in un luogo di storia come Giornico, come la chiesa di San Nicolao, che in realtà è, come dire, l'espressione più elevata di arte e architettura che rimanda dopo 1000 anni un edificio straordinario della fusione delle arti, che è una radiografia del fare dell'uomo.
Wow! Allora, intanto diciamo che a Giornico di chiese ce ne sono 7 e tu, per rifugiarti, architetto Davide Maculo, perché non abbiamo ancora detto come ti chiami, e tu hai scelto questa testimonianza di arte romanica, tra l'altro una delle poche chiese romaniche con la cripta aperta, una chiesa che è già una magia, che serviva anche per istruire un popolo che magari non aveva la possibilità di leggere su ciò che era importante imparare a livello di fede cristiana.
La chiesa di San Nicolao è un oggetto particolarissimo. C'era un vecchio professore, Giancarlo Zappa, che magari è noto in Ticino ad altri, che diceva che era l'unica chiesa dove il campanile padre entrava nella cripta madre, no? Quindi c'era questa chiesa conventuale costruita nel 1172, che già oltre agli scalpellini, che diventavano scultori, che mostravano delle abilità straordinarie, di un'opera che poi oggi è ancora contemporanea, moderna, no? C'era anche una grande simbologia che insegnava alla gente che la religione fa parte dell'umanità.
Certo, certo. A volte dava tranquillità, altre volte spaventava un po'. Ma tu non hai scelto, e adesso ci fermiamo un attimo, non hai scelto di vivere in quella valle, nella tua Valle Leventina, da dove la tua creatività è partita, hai scelto un'altra valle e sei andato a Rossa.
In realtà prima di arrivare a Rossa ho fatto un po' di giri. Ma questi 3 cipressi dentro i quali mi rifugiavo, che erano il mio missile per andare, sognavo il sud perché c'era questa striscia di luce. Giornico non è vero che non ha luce, Giornico compresso tra le montagne è come una macchina del tempo propulsiva che ti spedisce lontano, no? Quindi dopo Di Giornico abbiamo cominciato i nostri viaggi, no? Allora, già da adolescente.
Ti fermo, lasciamo un po' di suspense. I viaggi che ti hanno portato dove? E così piano piano conosceremo l'architetto Davide Macullo, che si è fatto anche accompagnare dai da una collega che poi magari ci presenterai, spero, un'architetta che lavora con te. Mi ha già detto di no, io avrei piacere di almeno sentire un saluto da parte sua. Vi ricordo di nuovo la possibilità di interagire con lui o di condividere delle emozioni, perché lui insomma ha fatto tanto, è stato insignito di premi e riconoscimenti a livello internazionale, architetto visionario con un legame stupendo, l'abbiamo capito, con la sua terra di origine e quella di adozione, ma piano piano lo scopriamo meglio. Con noi l'architetto Macullo, direttore della Davide Macullo Architects e direttore artistico di Rossarte. Abbiamo detto che è nato a Giornico, ha l'azienda che ha un piede a terra a Lugano, anche se i progetti li troviamo in giro per il mondo. Io volevo capire un po' questi viaggi dalla Valle Leventina, dove ti hanno portato e come ti hanno fatto arrivare a questo luogo bucolico, Rossa, con cui tu hai un rapporto particolare, che rappresenta qualcosa di speciale per te, che ha visto da quando hai avuto contatto con lei, l'hai stravolta questa Rossa. Le rosse sono le più ingestibili, dicono, no? Eppure tu l'hai un po' piegata alla tua arte.
Tocca a me, vero? Sì. Da adolescente poi parto per la Svizzera tedesca, poi
dove hai
vari
studiato?
Studi in un collegio cattolico, poi vari studi tra i quali anche a Lugano, quella che era la CSIA, e poi Zurigo per fare il diploma d'architetto, a San Francisco, alla Berkeley e tornato entro a far parte del team di Mario Botta per 20 anni, 200 progetti, diversi paesi, viaggi e la mia attività personale con i miei collaboratori, che ci ha portati in una quarantina di paesi nel mondo con 700 progetti alla fine, insomma una vita di lavoro, ma e attualmente stiamo costruendo molto all'estero, ma anche di nuovo in Svizzera finalmente. E quello che mi ha portato Rossa è perché mio nonno, mio padre ancora, era nato lì. Rossa è un paesino della Valle Calanca dove c'è la metà della biodiversità svizzera. Quando entri nella valle è come aprire una porta, appena sali e dimentichi il passato, dimentichi quello che lasci indietro, diventa un paese magico dove inseguire i tuoi sogni. Ed è un paese di visioni, no? Quindi torno come sono tornati altri, come tanti delle valli non si sono mai staccati dalla bellezza di questo ambiente straordinario, dove la natura prevarica la volontà dell'uomo, no? Questo è molto importante perché diventa una lezione di vita anche per i giovani, che attraverso la natura ritrovano la realtà delle cose, no? Al di là dell'eterismo, del fatto etereo, dell'internet, no? della comunicazione, perché oggi i filosofi contemporanei dicono abbiamo perso il rapporto con le cose. Perché? Perché la realtà è fatta di informazione. Questi luoghi sono luoghi che ti riallacciano con la realtà. No? E soprattutto dopo la pandemia, dopo tutto quello che è successo, poter lavorare da casa, poter lavorare in remoto, ti permette di vivere in luoghi di grande lusso. Il lusso è dato dalla natura. Ed sono anche dei luoghi straordinari proprio perché noi siamo rimasti indietro con l'educazione, perché l'educazione è un fatto di rapporto, di interazione intergenerazionale, no? Quindi ci sono i vecchi che non mollano mai, perché hanno fatto una vita di sacrifici, e noi ci siamo sentiti dire tutta la vita devi fare esperienza, no? Devi soffrire come ho sofferto io per poter fare qualcosa, no? Che è sbagliato. Invece bisogna spingere i giovani ad essere spontanei, hanno delle sinapsi che lavorano molto più veloci dei vecchi, no? Quindi bisogna lasciar fare ai giovani. Questi sono territori, no? Del futuro, in realtà. Anche altri grandi personaggi, come un architetto come Rem Koolhaas, che va a vivere in Bregaglia, no? E dice questo è il luogo del futuro. Ed è il luogo del futuro proprio perché siamo in Svizzera, siamo privilegiati, c'è una democrazia che ancora funziona. Oggi vediamo nel mondo tutte quelle, come dire, queste guerre, questi attriti che ci sono tra autocrazie e democrazie. La Svizzera è ancora un luogo dove abbiamo il lusso per poter costruire insieme alla gente. E Rossa, io sono tornato, oppure sono andato a Rossa, solo perché lì già c'era qualcosa, no? Non è che sono andato e ho inventato qualcosa, tutt'altro. C'era una comunità di volontari, di gente che lavora per il territorio, che si impegnano. Quindi arrivare lì è semplicemente stato continuare a fare il mio mestiere con la gente del posto.
Gente del posto molto aperta mentalmente, perché a un certo punto, mi sembra che cos'era, il 2019-2018, c'è stato un contributo da parte di un artista anglo-svizzero, ne parliamo tra poco. I progetti architettonici dell'architetto Macullo e del suo studio di architetti che ha base a Lugano, ma è operativo un po' in giro per il mondo, poi magari diamo uno sguardo, perché ha creato sia edifici diciamo privati che anche zone di benessere. C'è questa bellissima spa in Franciacorta che ho visto, è giusto, è in Franciacorta.
Franciacorta, poi ce n'è una sul lago di Lucerna, ce ne sono diverse di spa, anche in Grecia, Creta.
Sì, ecco, esatto, premiate, un sacco di riconoscimenti, eppure a un certo punto tu torni sempre a casa.
Ma questo è il destino di tutti, credo, di dover voler tornare a casa.
Ma perché?
Il vantaggio, la fortuna di avere una casa, di avere una radice.
Vero.
E tu ti stai riferendo al Ticino, a Rossa, sì, a Grigioni, insomma, sì, alla Svizzera italiana. Io credo che portare... Come tutti quelli che sono emigrati, no? In realtà io sono un emigrante, pur non essendomi mai mosso da qua quasi, no? Ma il fatto di tornare a casa avendo fatto delle esperienze e cercare di mettere a disposizione quello che si è imparato per la terra in cui si vive sia una cosa sana e genuinamente parte di quello che oggi si dice sostenibile, no? La vera sostenibilità deve essere genuina, deve essere sincera e deve essere soprattutto... non opportunistica, deve essere qualcosa che tu fai per il paese, perché ogni piccolo tassello che metti dove vivi rimane, no? È per questo che anche a Rossa noi quello che vogliamo fare è di creare degli spazi, dei luoghi che diventino sempre permanenti, che siano permanenti, che siano delle cose che rimangono, perché come gli sforzi che facevano nel passato i nostri antenati, che dovevano costruire per l'eternità, perché dovevano sopravvivere, quindi la Svizzera ha una precisione nel costruire, semplicemente perché se non sei preciso non sopravvivi all'inverno, no? Quindi nel rispetto di questa tradizione, in questo spirito delle valli, è importante che ogni sforzo abbia un rendimento, una resa nel tempo. E con la fondazione, con il comune, con la popolazione abbiamo messo in piedi una quindicina di progetti che li elenco molto rapidamente, tanto per dare un'idea, che sono la prima realizzazione, che è la casa con Daniel Buren, che è stato un artista importantissimo, che è tuttora un artista importantissimo, parte di quattro che hanno riportato dopo la guerra mondiale l'interesse dell'arte contemporanea in Europa dall'America, perché erano andati tutti là. Poi abbiamo invitato David Trennet, questo artista anglo-svizzero, a fare tre chiese, dei wall drawings, quindi a ridipingere dei monumenti del Seicento. Quest'inverno lui è stato in vacanza con la moglie a Rossa, quindi ha scelto Rossa come luogo di villeggiatura, che ti dà anche un'idea del trend, no? E quest'anno posso dire che realizzerà la quarta chiesa, no? Quindi
spieghiamo magari a chi non ha presente, le immagini sono arrivate a tutti, erano degli edifici del Seicento tipicamente grigi, color pietra, color sasso, che lui ha ridipinto. Prima c'è stato un lavoro, immagino, di ristrutturazione.
Sì, il grande lavoro è stato quello di rimettere in piedi queste cappelle, queste chiese, quindi anche un contributo per il patrimonio storico. L'altro è quello di rivalorizzarle attraverso un'arte contemporanea che anche è stata approvata da Monsignor Ravasi, niente di meno.
Wow. No?
E questo dà una nuova vita a una vecchia processione lungo queste chiese, E quindi una rivitalizzazione anche della fede in Valle, no? Che era un fattore molto molto importante.
Anche perché se non la vedevi più questa fede, paf, ti compare con dei colori molto adesso forti. Sì. Adesso la vedi, la ritrovi. Sì.
E anche bisogna dire che le chiese erano storicamente grigine bianche, perché non avevano i mezzi per poterle decorare, se no le avrebbero decorate anche a quei tempi. E pensiamo che in poche generazioni, dopo la liberazione dalla parrocchia di Santa Maria, in poche generazioni ho costruito 13 tra chiese e cappelle, quindi c'era un grande coraggio, e questo coraggio che noi dobbiamo riprendere, no? Noi non dobbiamo tenere lo status quo, noi dobbiamo continuare a lavorare per aggiungere questi tasselli che dicevo prima, che rimangono nel tempo.
Ringrazio anche Alex Lanfranconi, che è qui come social media manager, per regalare al mondo un paio di immagini dell'architetto Maculo, visto che non lo vediamo mai, è sempre fugace, inacciuffabile, e quando passa si deve fermare un secondo. Noi abbiamo avuto modo di incontrarlo a più riprese come RSI. Io l'ho conosciuto nel 2021, fororse 2020, durante il lockdown abbiamo fatto, appena dopo il lockdown abbiamo fatto questa passeggiata a chilometro zero alla scoperta della Valle Calanca, una valle che tra l'altro è composta da 5 comuni, e raggruppando tutti gli abitanti non si arriva a 1000. Rossa è uno di questi magici comuni, e che ha fatto cose avanguardistiche, perché negli ultimi anni intanto ha attirato l'attenzione del mondo con questi interventi artistici, per cui insomma tu sei anche un po' supervisore, tu sei direttore artistico di Rossarte, hai questi contatti, tra cui l'artista anglo-svizzero di cui ci hai parlato, Tremlett, non solo lui. Tante persone sono state attirate da questo contesto molto bucolico, che però è aperto alla civiltà, quindi questo connubio natura-uomo, questa ricerca di un luogo ideale per stare bene come essere umano. Lì dici ci sono tutti gli ingredienti per stare bene, però bisogna capire come. Tu hai fatto degli interventi anche con delle tue strutture, dei templi fatti in legno all'interno della foresta. Ci racconti di questo progetto?
Sei molto brava a raccontare queste cose, perché sono importanti. Come diceva Papa Francesco, parafrasando, il cittadino è chiamato a essere responsabile. E la responsabilità del cittadino qual è? Essere felice, no? Questo è il nostro compito da quando siamo nati. E Rossa è un luogo di gente che, dopo la scuola dell'obbligo, storicamente tutti partivano per Zurigo in generale e poi tornavano. Quindi è un luogo dove vai e tutti parlano tre lingue, per esempio, no? Quindi è un luogo remoto, tra virgolette, perché siamo a 20 minuti dall'autostrada a 13, quindi tanto remoto non è. L'altro giorno incontro una ragazza giovanissima che da Biasca va a vivere a Rossa e fa avanti e indietro tutti i giorni, ha deciso di vivere lì, no? Straordinario. Nel 500 c'erano 800 abitanti solo nel comune di Rossa, scesi di 100 unità ogni secolo fino a 10 anni fa con 100 abitanti e 0 bimbi. Oggi c'è un'attività enorme, che da 100 sono diventati 160 più 12 bimbi in età scolastica, no? È una cosa straordinaria. È un'esplosione demografica, diciamo, contro tendenza. Oltre ai lavori con i grandi artisti, abbiamo fatto un percorso di 8 strutture, sculture di legno nel bosco, che abbiamo chiamato iSpace, che sono degli oggetti inutili, e proprio perché inutili marcano molto fortemente la loro utilità nel mostrare alla gente come lo spazio influenza gli stati d'animo, perché noi come architetti, e in particolare nel nostro ufficio e tutto il nostro lavoro in giro per il mondo, siamo riconosciuti proprio per lavorare sulla psicologia dello spazio, perché il fine ultimo dell'architettura è quello di mettere a proprio agio la gente nello spazio che vive. Sto scrivendo un libro da tanti anni, perché non riesco
da
a
dieci
finirlo,
anni,
da
mi
dieci
dici.
Anni ma,
di questo uomo in cerca dello spazio ideale.
Sì, e poi a un certo punto si rende conto che non è lo spazio che cerca, ma è il luogo. E quindi Rossa è un luogo.
E la differenza tra spazio e luogo?
La differenza tra spazio e luogo è filosofica, ma molto importante, perché lo spazio è uno spazio limitato. Il luogo è dove io mi fondo e mi armonizzo con l'intorno, no? Quindi con la natura, in questo caso Rossa. E questi elementi che recuperano anche grazie al Parco Calanca, che è questa nuova realtà importantissima, il Parco Regionale Naturale della Calanca, sono questi elementi che collegano tre comuni, e quindi c'è una socialità in questi elementi, E oltre a farti conoscere, perché capisci come ti influenza lo spazio, no? Un lato più aggressivo, un lato di calma, un lato di libertà, rivalorizzano anche i sentieri, ti fanno scoprire il bosco, ti rimettono in armonia con la natura, ed è straordinario vedere come la gente che normalmente cammina sui sentieri e si incontra e si dice ciao, quando arrivano in questi luoghi comincia a parlare, quindi sono luoghi anche di incontro, luoghi di, come dicevo prima, dove gli anziani e i giovani possono veramente interagire
di
con
scambio.
Una natura di scambio, sempre con la presenza di una natura che è prevaricante la volontà dell'uomo. Questo è molto importante perché ti dà quel senso di umiltà rispetto alla tua esistenza, che ti dà la misura della vita, no?
Che bello, mi ha riportato tra i romantici dell'Ottocento, tipo Friedrich, che andava come presenza così, così precaria di fronte alla potenza della natura, delle montagne, delle Alpi svizzere, tra l'altro Alpi svizzere che avvolgono anche questa pietra preziosa che è rossa. Ci torniamo tra un attimo. Forever and ever. Mi piace questo concetto di compenetrazioni di realtà, poi soprattutto questo progetto di iSpaces, che sono stati realizzati quindi 8 spazi a Rossa, chiaramente sempre lì, tutto un ombelico del mondo nel progetto creativo, quindi magari poi ci saranno altri che copieranno questo progetto molto innovativo, peraltro.
Addirittura devo dire che noi stiamo già realizzandolo in altri luoghi del mondo.
Ecco.
Anche il modello Rossa, tutto questo lavoro che facciamo di socialità, di in realtà un progetto urbano che si occupa dell'ecologia in senso lato, dalla politica all'economia, all'agricoltura, alla socialità, quindi ad ampio spettro, e poi dell'ecologia umana, che è la psicologia delle persone, è un concetto che noi stiamo esportando attualmente a Voroneti in Romania, dove ci sono dei monumenti straordinari con una realtà simile. Loro hanno aderito, poi andremo in Umbria, andremo in Albania.
Poi mi devi spiegare come fai a spostarti con questi concetti, perché in pratica tu hai fuso dei concetti che di solito non si riesce a immaginarsi fusi insieme, cioè tu parti dagli elementi acqua, fuoco, terra, aria, a queste forme architettoniche di base tipo la sfera, la piramide, il cubo, e poi c'è la clessidra, che mi piace perché vai a richiamare anche un'altra dimensione che è quella temporale. E da lì, non so, vai a ricercare delle forme mentis.
Sì, questa è una ricerca in realtà che ha già una cinquantina d'anni, che era
per ricerca
dire. Di un vecchio professore che noi abbiamo portato avanti e abbiamo realizzato, perché non siamo solo dei teorici, intellettualizziamo, no? Siamo architetti alla fine che
mettono in pratica.
È giusto anche che si metta a disposizione tutta questa teoria anche a livello pratico per far godere della gente, ma anche per aiutarci tutti insieme ad andare avanti, a fare un passettino in più rispetto alla comprensione dell'abitare.
Che bello! E a proposito di abitare, fammi tornare indietro all'inizio della tua carriera, quando tu ancora eri, non so, un sognatore di quello che potevi fare per il mondo, e hai cominciato a creare la tua prima maquette, il tuo primo progetto. Perché l'hai fatto?
Io credo che tutto parte poi dalla chiesa di San Nicolao, no? Questa straordinaria
chiesa
opera
romanica
che dove andavo tutti i giorni e vedevo questo edificio straordinario che ti mette a tuo agio, proprio un'energia straordinaria,
è vero,
un fascino incredibile. Credo che tutto parta da lì. Io volevo essere un artista concettuale da ragazzino, perché avevo conosciuto un tuo compaesano di Biasca, Flavio Paolucci, che ai tempi c'era un ristorante da piccioni a Biasca, il ristorante della Porta,
dal Giovanni
che dava a Natale ai clienti, dava delle piccole stampe di Flavio Paolucci. Avevo 5 anni e ho visto quest'arte astratta, mi ha folgorato.
Quindi meraviglia.
Credo che tutto sia partito da lì, e questo mostra come dei paesini come Giornico, ma anche come Rossa, se tu dai il giusto input ai giovani, ai ragazzini, non sai mai dove vanno a finire.
E guarda che cosa è successo.
Fa sempre bene.
E invece poi una realizzazione pratica l'abbiamo. Aspetta, io faccio partire questa chiamata. Arriviamo a Michela. Chi è Michela? Raccontaci tutto di lei, o quasi.
Devo dirlo io chi è Michela.
Sì,
Michela
sì.
È una persona straordinaria che ci incontravamo dopo il mio orario di lavoro per costruire la sua casa, per ristrutturare la sua casa, ed era uno
dove?
Dei primi progetti a Bioggio, ed è stata un'esperienza straordinaria, anche perché l'altro giorno proprio il figlio di Michela mi chiama perché sta facendo un lavoro a scuola mi ha chiesto sull'urbanistica, eccetera, eccetera. Una cosa molto bella del nostro lavoro, forse la più bella, come facciamo anche a Rossa con dei workshop con dei bambini, è che noi abbiamo una referenza sola, quella di essere amici con tutti gli ex committenti, ingegneri, tutti quelli che hanno lavorato sui nostri progetti, ma anche di avere questo legame particolare con tutti i figli che sono cresciuti nelle case che abbiamo costruito. E finisco anche nel dire che tutto questo poi porta alla realizzazione di due ospedali, uno a Milano e uno in Israele, dove i pediatri ci hanno dato il complimento più bello, perché ci hanno detto che li abbiamo aiutati nel loro lavoro nel curare i bambini, no?
Che
quindi,
bello,
cioè, tutto questo aspetto dell'architettura, che alla fine, come dico, è di mettere a proprio agio la gente nello spazio costruito, parte proprio dalla psicologia di spazio, dello spazio che si rilega poi a questo lavoro degli iSpace a Rossa, no? Quindi è tutto un legame continua, una catena.
Una magia. Abbiamo Michela, la sentiamo? Michela, ti chiedo un attimo di pazienza, abbiamo chiacchierato troppo, ci ascoltiamo un disco e poi ci racconti di questo incontro con l'architetto Macullo.
D'accordo, ci sentiamo dopo.
Architetto, ma scusami, adesso mi arriva un messaggio. Graziano Zanardi, non è mica il sindaco di Rossa?
Graziano è il nostro onorevole sindaco di Rossa, certo.
Che
sì.
Scrive, un caro saluto a Davide, il nostro ambasciatore con il mondo, con tutte le icone di forza, dal tuo sindaco, lo vorrei
grande
anche io,
personaggio.
Un sindaco che mi scrive, dal tuo sindaco.
Io ho sempre detto che ce lo invidiano tutti, perché è un uomo che fa.
Bellissimo, questo è un grande tema, al giorno d'oggi. Rossa dice, 3 chiese, 10 cappelle, a Davide le chiese non mancheranno mai, che sia Giornico, che sia Rossa. Grazie sindaco, è stato un onore leggerla. Roberta Frattini scrive, buongiorno, io abito in una casa fantastica progettata dall'architetto Macullo, un grande. E Martino dice, buongiorno, la Calanca è splendida proprio perché conserva ancora uno spirito e un'architettura tipica, cerchiamo di preservarla il più possibile, ne è un esempio la rivalorizzazione della zona Scatta, non roviniamola con case troppo moderne, un caro saluto da Martino. E poi tanti altri messaggi che stanno arrivando, prima però non lasciamo più attendere Michela Bernasconi, committente di una delle prime case firmate dallo studio Macullo, a Bioggio, abbiamo detto. Buongiorno Michela, raccontaci questo incontro, ti prego.
Buongiorno, ciao Davide.
Ciao Michela.
questo incontro in realtà, come spesso succede, è stato un passaparola di amici, quindi lui era amico di amici e visto che noi volevamo riattare la nostra casa ci hanno detto, ma perché non provate a chiedere un consiglio o qualche informazione al Davide? E da lì, quindi 97, 98, non so più bene, il Davide è diventato un po' famiglia, perché direi che ormai è famiglia.
Ma non come papà però, come, tipo fratellino, la frazione.
Va bene, no, come papà, anche se siamo coetanei, quindi è un po' difficile da più fratelli. Sì.
Esatto. Quindi Michela, tu abiti in una sua creazione che ha ispirato tuo figlio?
Ma no, non è proprio quello, nel senso che Davide in realtà è stato molto cordiale, elastico, resiliente, perché noi abbiamo voluto riattare una casa, ma con un sacco di vincoli finanziari, vincoli di spazi, desiderio di lasciare anche un po' com'era, e quindi lui ha dovuto adattarsi in una maniera spaventosa e di sicuro non ha potuto realizzare probabilmente il massimo di quello che lui avrebbe potuto realizzare, perché anche da un punto di vista di mentalità non è che noi siamo artisti, per cui io penso che la ricchezza di Davide è che si scontra anche con i limiti proprio dell'immaginario dei suoi committenti, no?
Ma questi limiti sono proprio la cosa bella, Michela.
Certo,
ma non stai dicendo che non sei contenta, vero?
No, è bellissima. No, io mi ci trovo benissimo, però quello che voglio dire, seguendoti, vedendo anche tutte le tue realizzazioni, è chiaro che c'erano dei vincoli diversi, ma è proprio la tua forza di usare gli ostacoli per creare e per...
Ah, che meraviglia, ma anche quindi. Perché poi alla fine noi vogliamo far star bene la gente, e l'importante è che se tu sei stata bene tutti questi anni, questa è la cosa migliore, poi il resto è molto
assolutamente
relativo.
Sì, ma anche gli amici. anche gli amici che vengono sono molto contenti della casa e si trovano bene, la trovano accogliente, quindi vuol dire che c'è spazio anche per una casa aperta.
Quando uno vive in un'opera d'arte, Michela, ha un dovere morale verso gli altri, bisogna aprire casa agli altri.
Ma diciamo che forse era già l'obiettivo, quindi era già nell'intento della riattazione di far qualcosa che potesse offrire spazi agli altri. Un dovere morale no, un grande rispetto e riconoscenza per il Davide, per gli spazi che è riuscito a creare, sì, quello sempre.
Ti mando tanti baci.
Che bello, grazie Michela, fortunata, grazie.
Sì, assolutamente. Bene.
Una buona giornata, grazie
buona
mille.
Buona giornata a voi.
Ciao,
ciao, Rede.
Ciao, ciao.
Ci sarebbe tanto da dire e da chiacchierare, ma purtroppo il tempo è tiranno, anche se il tempo vorremmo catturarlo in un tempio che porta oltre le dimensioni spazio-temporali, questo tempio che è l'ultimo dei tuoi progetti visionari, un progetto che dovrebbe arrivare e estendersi oltre i confini di Rossa, oltre i confini della Svizzera e arrivare un po' dovunque. Ne parliamo tra un attimo. Arrivano tanti saluti anche da Ivo che dice saluti a Davide, bravo architetto dei progetti particolari con il quale è veramente bello lavorare, per un artigiano come me è sempre bello collaborare con lui, cari saluti Ivo Foletti. Che bello, è bello perché poi è vero che c'è una valorizzazione anche dell'artigianato. Mi riporta a pensieri tipo Bauhaus, secessione viennese, dove tutti univano la propria arte per creare un'arte complessiva che andasse a stravolgere il passato per proporre qualcosa di nuovo.
Quello che dicevo prima è che siamo amici di tutti coloro con i quali abbiamo lavorato, anche perché se vuoi creare degli spazi che mettono a proprio agio le persone, vuol dire che lavorando devi sentirti a tuo agio, devi mettere a proprio agio anche quelli che lavorano. Questo è molto importante perché non dobbiamo dimenticarci che la vita è fatta di ogni istante, no? Quindi tutta la vita che noi passiamo, tutto il tempo che noi passiamo lavorando, e vedo che tu fai il tuo lavoro anche con amore e passione, lo facciamo pure noi, quindi non puoi avere un buon progetto, un buon risultato se non hai un buon committente, se non hai un'armonia, se non hai la gioia del fare, no? Quindi è una condizione sine qua non, tu devi essere felice, come diceva Papa Francesco, siamo obbligati a essere felici, no? E il tempio del pensiero a cui accennavi prima è proprio segue un po' questa idea dell'essere felici, perché noi abbiamo nel mondo chiese, sinagoghe, moschee, templi di vari tipi per celebrare le religioni, ma non abbiamo un simbolo per celebrare la capacità dell'umano di pensare, no?
Non
di
avevamo
avere un pensiero. No, non avevamo.
E adesso c'è il tempio del pensiero
e questa capacità dell'uomo di poter fare astrazione è molto particolare, e quindi ci è venuta in mente questa idea di creare un tempio del pensiero, un luogo, un simbolo dedicato al pensiero che abbiamo costruito per la prima volta a Arte in Bosco grazie ai suoi organizzatori. Quindi a Tesserete si può vedere il primo tempio del pensiero, che è una sorta di pigna di 3 metri di diametro, è realizzata in legno locale, e poi ne abbiamo realizzate 3 a Rossa, perché Rossa diventa un po' come dire il catalizzatore di tutte queste energie che vanno in giro per il mondo. E il Tempio del Pensiero adesso è partito, abbiamo creato questa iniziativa di lavorare con una dozzina, per cominciare, di artisti e architetti internazionali, che ognuno nel suo paese realizzerà, partendo da un frutto locale, con del materiale locale, con delle maestranze locali, no? Quindi qualcosa di veramente sostenibile, realizzerà un Tempio del Pensiero che poi manderà a Rossa virtualmente, e a Rossa si terranno delle discussioni, dei workshop anche con i bambini, soprattutto con i bambini, sul tema del pensiero, perché mai più di oggi il pensiero diventa un elemento importante della vita.
E quindi state disegnando questo tempio del metaverso.
Ah, il tempio del pensiero, naturalmente, essendo che il pensiero non ha limiti, non ha confini, è universale, abbiamo disegnato un tempio del pensiero anche per un'azienda del metaverso che, guarda caso, ha sede a Rossa, no? Da Trieste e Milano abbiamo fatto aprire questa azienda a Rossa, nel Canton Grigioni.
Ma no, ma io capisco perché il sindaco è contento. È ingestibile questa situazione creativa, come fai?
Diciamo che il recupero territoriale territoriale o la pianificazione territoriale non deve passare solo attraverso l'arte e la cultura, anche se l'arte e la cultura in un paese molto piccolo, una realtà molto piccola come Rossa, dove non puoi portare un'industria pesante, naturalmente è un inizio per cominciare a dare alla collettività un là. Per iniziare delle attività, quando io ero piccolo andavo in vacanza Rossa, c'era tanta gente, c'erano 5 ristoranti, no? Poi c'è stato un momento di pausa, no? Come in tutte le valli del Ticino, e oggi, non grazie a noi, ma grazie alla gente di Rossa, come per esempio Jonas, che è un musicista che si è messo a fare il calanca sui surfs,
che è tuo nipote, Jonas Macullo e Daniel.
E Daniel.
Certo.
E loro hanno creato una nuova azienda di erbe medicali, di oli essenziali, e hanno anche aperto un mese fa un nuovo ristorante bar a Rossa. No, quindi c'è questa...
È di famiglia, non li ferma più nessuno, i Macullo.
E
è
la
bellissimo.
Pianificazione territoriale non passa solo attraverso l'arte, che però... aiuta, no? L'arte e l'architettura naturalmente sono segni del paesaggio che rimangono tangibili, come diceva Bruno Monari, un popolo civile vive nel mezzo della propria arte, e il fatto di creare delle opere permanenti che permettono alla gente di vivere nell'arte che viene prodotta oggi, lo trovo un atto di grande civiltà. E io mi auguro che il futuro di Rossa, con tutti i progetti che stiamo portando avanti, con la gente, con anche i bambini, ripeto perché ci tengo, e le autorità, che arrivino a dare questa bilancia, no? Questa armonia tra attività e tranquillità, no? Di valorizzazione del passato e del nuovo che accosti, per poter avere un dialogo, no? Però sempre nel rispetto della natura, sempre nel rispetto dello spirito della storia.
Quindi non uno stravolgimento di quella che è la situazione iniziale, anche perché ci sono delle zone agricole, delle zone proprio naturali che non si possono stravolgere, però una compenetrazione di interventi architettonici.
Esatto, un messaggino, uno ha menzionato il lavoro della Scatta, che è un lavoro sulle mura del 500, un lavoro straordinario territoriale, dove la gente del luogo ha cominciato a ripiantare in questi terrazzamenti agricoli del 500 le patate. Il nostro ranger, il nostro forestale, ha cominciato a piantare dello zafferano, che viene via da una biennale di grafica che ha creato dei legami con l'Iran, insomma, di una signora di Grono che si è inventata la quarta edizione ormai della Biennale di Grafica, che apporta dei lavori da 60 paesi nel mondo.
Architetto Macullo, ma diventa così accattivante questa realtà che tutti vorranno venire a Rossa? Come fate quando ci sarà un esubero di popolazione?
Ma io credo che... c'è uno spazio limitato, però ci sono ancora delle case vuote da riempire.
Ecco.
E l'idea è proprio quella di non portare solo del turismo, ma di portare della gente che risiede, come questa giovane di Biasca che è venuta a vivere a Rossa, che trovo una cosa straordinaria.
È un messaggio, anch'io sono di Biasca, anch'io vorrei vivere in una tua casa. Un giorno ce la farò. Sindaco, arrivo, devo solo organizzare 2 o 3 cosine in banca, ma poi ci proviamo. Che anche quello è un limite, come diceva Michela, insomma, anche quello ha i suoi costi. Stiamo parlando di bellezza e non mi hai nemmeno permesso di salutare, non è vero, tu me l'hai portata con grande generosità, ma lei preferiva stare nell'ombra. Invece l'architetta Tallarini merita almeno un saluto. Lorenza, buongiorno. Io volevo chiederti, insomma, come vi siete conosciute? Mi hai detto che sei partner dell'ufficio e lavorate insieme da quasi 20 anni. Il vostro incontro com'è stato? Che tipo è, visto da fuori, visto da collega, visto da partner?
Ma ti dirò che la prima volta che ho incontrato Davide e appena ho iniziato a lavorare con lui ho pensato che fosse un pazzo, in realtà. Cioè, tutta questa energia, questo vulcano di idee. E iniziavo a disegnare qualcosa e dopo un'ora e mezza il progetto cambiava di nuovo e dovevo ricominciare a lavorare.
È ingestibile.
Ingestibile, veramente. Ero completamente, come dire...
frastornata.
Esattamente.
E poi cosa è successo?
È che io lavoravo da Davide e stavo già cercando un piano B, perché diciamo, caspita,
non ce la posso fare.
No, non ce la posso fare.
Tra l'altro, la cosa divertente che diceva Davide è che non vi eravate mai incontrati all'inizio. Tu lavoravi da botta e tu lavoravi di notte, quindi non vi incrociavate mai.
No, lasciavo messaggini.
Lasciavo i messaggini?
Sì.
Tipo il fantasma dell'opera.
Sì, trovavo questi bigliettini lunghissimi, tipo... Sì, sì.
Però queste figure eclettiche, così creative, affascinano comunque il mondo femminile. Cioè, più sono inacciuffabili mentalmente, più noi rimaniamo estasiate. Poi a livello professionale bisogna comunque potersi intendere, perché... Ma...
Beh, Lorenza è rimasta, eh?
Vedo,
come,
sono,
come è rimasta Eileen, come è rimasta Andrea. Come... Siamo un team... fortunatamente siamo un team che lavoriamo insieme da tanti anni e quindi riusciamo nella nostra nel nostro coltivare l'immaginazione, riusciamo ad essere molto razionali, che è importante anche per sopravvivere in un mondo di grande competitività. Quindi c'è una parte di intellettuale, ma poi c'è una parte concreta che è fondamentale, ma questo credo che anche i radioascoltatori che lavorano sanno com'è la vita. E quindi c'è da una parte una grande rigidità nelle regole del lavoro e dall'altra parte devi permetterti anche di avere il tempo per sognare, perché se smetti di sognare è finito di
vivere.
È finito di vivere, è finito anche di trovare delle soluzioni che possano aiutare la gente a vivere meglio. No? Non è che devi subire la vita, ma devi anticipare magari degli spiragli di qualità di vita che ti incanalano in altre direzioni, che ti aprono nuovi mondi, no? Che ti aprono il mondo dello star bene.
Ho riso perché anche il sindaco mi dice: ma sai le ore di sonno che ho perso interfacciandomi con quest'uomo? Quindi abbiamo molto riso, sindaco. E dunque abbiamo riflettuto sul ruolo dell'architettura, delle creazioni per plasmare l'identità di una comunità. Parliamo idealmente di Rossa, ma è un concetto mondiale, no? Ogni società, ogni comunità ha questa situazione da gestire tra quelli che sono gli interventi umani e quello che è la natura, e tutti devono riuscire a coesistere. Se è comunitario, se c'è uno scambio, diventa una ricchezza sicuramente per un contesto sociale. E i progetti sono tanti, immagino, ma chi lo ferma più? Cioè, il mondo è uno, secondo me tra un po' lo vedremo a costruire su Marte. Lorenza, come facciamo?
Probabile.
Ma c'è uno studio che ha già iniziato dei lavori su Marte.
Fantastico.
E hanno fatto una città modello nel deserto degli Emirati per l'autocostruzione attraverso dei robot per delle colonie su Marte, che devo dire che va bene in termini di tecnologia, perché non dimentichiamo, la tecnologia è qualcosa che deve aiutare la gente, no? Quindi anche a Rossa, nella Val Calanca, o in tutti i luoghi dove viviamo, è molto importante che noi non rifiutiamo quello che è nuovo, anzi cerchiamo di capirlo, cerchiamo di usarlo per il bene degli uomini, ma anche torno ancora sul tema dei giovani e degli anziani, no? Che l'istruzione oggi, noi siamo in ritardo perché noi abbiamo dei programmi a scuola che sono identici a quelli che avevamo 50 anni fa, ma al di là di quello il rapporto tra l'anziano e il giovane è la chiave dell'istruzione, no? E questo è anche, se sembra lontano dall'architettura, in realtà non lo è, perché tutto è legato. E noi dobbiamo mettere in condizione i giovani di esprimersi il più possibile e imparare dai giovani per la loro capacità di essere spontanei, di essere pieni di energia.
Wow, e in tutto questo bellissimo messaggio, adesso non siamo riusciti a parlare delle Swiss House, la tua che è lì da vedere a Rossa, dove ogni tanto abiti, è la numero 32? Che richiama
un po' tutto questo contesto.
E richiama anche i colori primari, quindi c'è dentro il verde, il rosso, c'è il legno che caratterizza l'interno.
Sì, quello che è interessante della Swiss House è che avevamo voluto fare una casa proprio priva di tecnologia, per demarcare anche il fatto che il futuro dell'architettura, in un momento di grande rottura, perché noi dobbiamo renderci conto che siamo alla fine di 10.000 anni di un certo modo di vivere dell'uomo, e da oggi con l'avvento dell'informatica c'è una grandissima rottura per il futuro. Il futuro sarà completamente diverso, fra 100 anni la gente vivrà in modo completamente diverso rispetto a quello che ha vissuto per 10.000 anni. E questa casa vuole essere proprio la rappresentanza dell'idea che l'architetto negli ultimi anni di vita di questi 10.000 anni come professione è deve esprimere lo star bene in uno spazio, al di là della tecnologia. Quindi questa è una casa fatta completamente in legno massiccio, quindi naturale, che respira, che poteva essere costruita 1000 anni fa come la chiesa di San Nicolò a Giornico e che rappresenta le proporzioni dello spazio e la qualità della vita in termini di relazione tra quello che chiamiamo la propriocezione, che poi anche è legata agli space, in termini di sensazione del corpo e della mente dell'uomo all'interno di uno spazio, che questo sarà il futuro dell'architetto, che sarà una componente legata alla psicologia dell'uomo per farlo star bene nel proprio spazio, che verrà però costruito da dei robot in laboratorio. No? Quindi il mondo della costruzione non sarà riconoscibile rispetto a tutto quello che abbiamo conosciuto fino adesso. E l'architetto, qual è il suo ruolo? È quello di capire le esigenze sensoriali della gente.
Abbiamo una battuta finale, purtroppo il tempo è tiranno e quindi siamo in conclusione, potremo riascoltare. Volevo sapere se ci sono incontri pubblici prossimamente, tanto li troviamo sul, ci sono i profili Instagram, c'è un sito ufficiale dello studio macullo.com, grazie, e su Instagram facilmente ritrovabile, Davide Macullo, architetto, si trova tutto subito. Io volevo chiedere, visto che abbiamo parlato di ripopolazione, di bambini, ma proprio battuta finale, architetto... in generale un architetto sviluppa la sua arte tra concetti ideali, tra forme perfette. Come si fa a rubare il cuore, ad affascinarlo come essere umano, visto che le case sono fatte per creare socialità e per creare questi bambini che mancano a Rossa? Come si fa a intrappolare l'architetto Macullo e rubargli il cuore?
Domanda difficilissima.
Difficilissima. No, possiamo avvalerci della facoltà di non rispondere.
No, io adoro la gente. Sì. Amo la gente perché se no non avrei fatto questo mestiere.
Ha skippato, non ci ha risposto.
No, volevo fare l'artista concettuale ed era qualcosa che era troppo staccato dal rapporto con la gente. L'architetto, okay. Comunque, l'architettura è l'arte più completa. È l'arte più completa perché è al servizio della gente. Quindi... la gente già mi ha rubato il cuore.
Va bene così, non si può sviluppare un'altra forma d'amore, sarebbe esclusiva e sarebbe privare il mondo dall'architetto Davide Macullo, che ringrazio di cuore per aver accettato l'invito a partecipare a Perfetti Sconosciuti, lui che perfetto sconosciuto non è, così come non lo è stata, e ringrazio l'architetta Lorenza Tallarini per aver dato un piccolo contributo, grazie mille, a un grande contributo a livello architettonico per quello che fate nella Svizzera italiana e su tutto il territorio del mondo. Buon lavoro a voi e buona vita, grazie.
E buon anno
grazie.
A tutti.
Grazie.
Cosa fai?